Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Silvio Brusaferro, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha infatti dichiarato: siamo sul plateau, ossia su un picco pianeggiante che può durare alcuni giorni, poi auspicabilmente inizia la discesa, sempre se manteniamo la guardia alta. Noi questa mattina ci colleghiamo con Milano in diretta per ritrovare il giornalista di Ala News, Andrea Eusebio. Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi dalla serata di Milano.
Andrea, appunto, ci arrivano notizie che parrebbero incoraggiarci. Spiegaci meglio cosa significa aver raggiunto questo picco e se davvero si respira già in Italia un'aria di speranza ritrovata.
Allora, parto dalla tua ultima domanda, Francesca. No, non è ancora il tempo evidentemente di tirare un sospiro di sollievo, nonostante appunto le parole di Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, perché è comunque un'ecatombe quella a cui si è assistiti e i cuori degli italiani, le anime degli italiani sono ancora molto 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 feriti da questo, e comunque la paura ancora aleggia, tant'è che le restrizioni proprio nelle ultime ore sono state confermate anche fino a Pasqua, quindi c'è stata un rinnovo di queste restrizioni rientranti nell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio. La notizia, come però dicevi tu, è positiva, perché pare che questo picco, almeno secondo gli esperti e gli statistici, pare essere stato raggiunto. Come lo si evince? Lo si evince dal fatto che gli ospedalizzati calano, cala la curva degli ospedalizzati, cala la curva delle persone contagiate, la curva di coloro che sono in terapia intensiva, e aumentano invece coloro che guariscono da questo virus. Un'altra cifra interessante è quella del risultato dei tamponi, che in queste ultime ore, in questi ultimi giorni si riesce a fare con maggior continuità. Se ieri si trovava un contagiato per Covid su 6 tamponi, oggi un contagiato ogni 7, quindi insomma sono piccoli numeri sui quali però si aggrappano tantissime speranze, le speranze di tutti gli italiani, e quindi insomma per quanto riguarda anche le stesse parole di Brusaferro, arriva questa conferma che il picco dovrebbe essere rimasto, ovviamente dovrebbe essere stato raggiunto, però ovviamente rimangono le restrizioni, rimane tanta 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 prudenza.
Senz'altro, Andrea, rimangono sicuramente alte anche le speranze da parte degli italiani in Australia, che stanno davvero seguendo ora per ora lo sviluppo chiaramente della situazione nel paese dove vivono cari amici. Insomma, siamo tutti col fiato sospeso, speriamo che questi dati verranno confermati nei prossimi giorni. Tra l'altro, ieri, proprio dove sei tu, dove ti parliamo questa mattina, a Milano, che anche insomma tristemente la capitale del territorio più contagiato in Italia, è stato inaugurato un nuovo ospedale alla Fiera di Milano, se non sbaglio, proprio per i pazienti di Covid-19. Insomma, sembrerebbe un'altra notizia positiva, almeno per l'area nord del paese.
Esatto, è un po' il classico miracolo all'italiana, no? Dopo tanto vociare, tantissime polemiche, un po' se... Mi piace ricordare un po' il paragone di Expo, no? Dopo anni, mesi, mesi di chiacchiere, poi dopo alla fine di scandali, poi alla fine riuscimo a completare e ad avere un ottimo riscontro con Expo. Ovviamente qui si parla di un'emergenza sanitaria, però è un po' quello che è successo. Dopo le tante schermaglie tra Regione Lombardia e il governo, con la nomina un po' provocatoria anche di Guido Bertolaso come commissario all'emergenza per Regione Lombardia, lui che non era stato scelto in funzione di Arcuri, come commissario per l'emergenza a livello proprio italiano, e poi sono arrivati questi 10 milioni di donazioni da parte di Silvio Berlusconi, altre donazioni. Insomma, nel giro di 15 giorni questo ospedale allestito all'interno della Fiera di Milano è stato inaugurato, è una struttura assolutamente all'avanguardia, un vero e proprio miracolo di velocità, anche di strutture, ci sono ventilatori, sono state praticamente allestite solo terapie intensive, si parla di più di 50 posti per i pazienti che possono diventare nei prossimi giorni addirittura 200, quindi insomma veramente un dispiego anche di forze impressionante nonostante l'emergenza, e quindi sì, anche da questo punto di vista un luogo che può donare speranza alla cura di questa malattia, per la quale ancora, lo ricordiamo, non esiste un vaccino, non esiste una cura certa, e quindi insomma almeno i presidi ospedalieri che ci siano, che funzionano, è una bella notizia.
E Andrea, appunto, sempre un po' sulla scia di queste buone notizie, sembrerebbe anche che il nuovo provvedimento del Ministero dell'Interno faccia ben sperare in questo senso, perché apre ad una passeggiata al giorno di un genitore con un figlio minorenne, una notizia che però ha destato non poche polemiche, soprattutto a livello di amministrazioni locali. Perché, Andrea?
Come c'era da aspettarsi, nel senso che nemmeno il tempo di poter gioire o abbassare la guardia, che ovviamente il dibattito si riaccende. Il Viminale, per decisione del ministro Luciano Lamorgese, ha esattamente, come hai detto tu, aperto un po' le maglie, anche se ovviamente di poco, permettendo a un genitore di poter fare una passeggiata intorno alla propria residenza con il proprio figlio minorenne. Questo appunto per riuscire anche a dare un po' di respiro a questi bambini che sono di fatto reclusi nelle proprie abitazioni. Sono passati veramente pochi minuti dalla distribuzione della circolare del Viminale, che sia da Regione Lombardia con l'assessore Giulio Gallera, sia dalla Regione Campania con il proprio presidente governatore Vincenzo De Luca, questo atto del Viminale è stato giudicato gravissimo, perché secondo questi esponenti la circolare del Viminale apre una sorta di abbassamento della guardia dei cittadini, che fino ad oggi si sono comportati, bisogna dirlo, anche abbastanza bene nella loro maggioranza, però questo potrebbe infondere, diciamo, un eccessivo ottimismo e quindi incidere nelle, non dico abitudini, perché non ci si abitua a questo isolamento, ma quantomeno sul rispetto delle restrizioni imposte dal governo.
Intanto io voglio ricordare chi ci ascolta questa mattina che siamo in collegamento con Andrea Eusebio, giornalista di Ala News, che ci parla da Milano nella sua serata italiana in questo mercoledì mattina in Australia. Intanto, Andrea, se guardiamo anche all'Europa, c'è, insomma, e continua uno scontro, perché il premier italiano Giuseppe Conte ha diretto un messaggio alla Germania meno di una settimana dopo che il Consiglio europeo si è spaccato proprio sulle misure economiche per superare lo shock. Quali sono in breve le richieste dell'Italia e perché continua il braccio di ferro soprattutto con Germania e Olanda, che sono contrarie alle richieste italiane?
Ma allora, la parolina magica in questo momento che aleggia sull'Europa è Eurobond. Ovviamente gli Eurobond, poi so che entrerete più nel merito, comunque sono delle obbligazioni una tantum utilizzate per tamponare un'emergenza economica, perché ovviamente questa emergenza sanitaria si sta tramutando, sta avendo, diciamo, una conseguenza importantissima dal punto di vista economico. Quello che chiede l'Italia è appunto l'istituzione di queste obbligazioni, non solo l'Italia, in realtà oramai sono 9 gli stati che si sono accodati al nostro paese, fra tutti la Spagna, che pure sta soffrendo veramente una pandemia, sta soffrendo la pandemia da vicino dopo di noi, e però davanti a questa richiesta, già la settimana scorsa nella videoconferenza fra i leader dei paesi europei, c'è stato un primo no. Davanti a questo no vi è l'Olanda, ma secondo gli esperti ovviamente manovrata un po' dalla Germania, che non vuole concedere questo tipo di trattamento ai paesi europei. In realtà il premier Conte si è da subito imposto, diciamo, subito fatto valere le proprie ragioni, lo ha fatto durante questo vertice in videoconferenza, rivolgendosi alla cancelliera Merkel, dicendole: guardi la situazione con gli occhiali tempi di ieri e non quelli di oggi. La situazione è cambiata, ha detto Conte, l'ha ribadito poche ore fa alla TV tedesca, quindi segno anche di come proprio anche a livello comunicativo stia lavorando il premier italiano nel convincimento anche delle opinioni pubbliche della comunità europea. Insomma, quello che vuole far passare Conte, il messaggio che vuole far passare Conte è che è uno shock simmetrico che riguarda tutti, che riguarda l'Unione Europea e che davanti a questo l'Unione Europea non può fare spallucce. Olanda e Germania pensano, accusano l'Italia di voler approfittare di questa crisi per ottenere maggiore liquidità, un trattamento più favorevole e ovviamente ci accusano, come sempre accade da decenni, di essere poco attendibili come politica economica, soprattutto come rispetto dei patti economici all'interno dell'Unione Europea. Però insomma quello che dice Conte, che può essere anche condivisibile, anzi altamente condivisibile, è che l'Unione Europea in questo momento si sta giocando veramente la sua storia. Se non dimostra davanti a una pandemia del genere di essere unita, allora sono dolori. E questo l'ha detto anche il Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica, pochi giorni fa. Quindi da questo punto di vista l'Italia si può dirsi unita.
E proprio di questo tema continueremo a parlare tra poco anche con il nostro esperto di economia Massimiliano Tani. Invece con te, Andrea, è tutto questa mattina. Grazie mille di questo aggiornamento da Milano.
Grazie a voi, un saluto da Milano.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.